Basilicata Radio 2 vi invita all'ascolto di Cento anni di questa unione, programma interamente prodotto dall'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Basilicata. In studio per voi Angelo Camodeca, Fabiana Sant'Angelo e Maria Buoncristiano. Realizzazione tecnica curata da Angelo Camodeca.
La tua firma elimina i confini e amplia i nostri orizzonti.
Dona il tuo 5 per 1000 all'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Basilicata.
Troverai le informazioni necessarie visitando il sito www.uicbasilicata.it.
A te non costa niente, per noi è un importante sostegno. Grazie!
Cari amici, ben ritrovati. Nel corso di questa puntata parleremo di un'interessante iniziativa dal titolo La Scuola Incantadante, promossa dall'UIC di Basilicata in onore delle celebrazioni del settecentenario della morte del sommo poeta. Il progetto si è realizzato il 19 e 20 novembre scorsi e ha visto il patrocinio della provincia di Potenza e del polo bibliotecario. Hanno collaborato alla realizzazione soprattutto gli istituti scolastici Einstein De Lorenzo, l'Istituto Alberghiero di Pasca, il Liceo Gropius e il Liceo Pasolini. L'iniziativa prende le mosse da una fortunata intuizione dal titolo Materia Incantadante, lettura diffusa della Divina Commedia, a cura di cantori professionisti ma anche di semplici appassionati. Partendo dal sogno dantesco di una lingua comune che fosse utilizzata da fabbri e lavandaie, utilizzando proprio la stessa espressione del sommo poeta, l'UIC di Basilicata ha voluto rinnovare il suo impegno per una cultura senza barriere con questa iniziativa, secondo il principio del nessuno escluso. Il progetto ha visto la direzione artistica del professor Trifone Gargano, che come sappiamo da anni è impegnato in una lettura non convenzionale della Divina Commedia, e dall'operatrice culturale Stefania De Toma. Hanno aderito a questo progetto di 2 giorni anche numerose associazioni del territorio, fra cui menzioniamo il Circolo Culturale Gocce d'Autore, la compagnia Abito in Scena, l'Associazione Italiana Persone Down, il CD di Potenza e la libreria Ubic. Protagonisti indiscussi gli studenti, come dicevamo prima, che sono stati cantori, performer artistici, ma anche e soprattutto testimoni dei loro tempi, conservando le radici nel loro passato, e lo hanno fatto appunto riprendendo quello che accadeva, condividendolo in maniera virale. Sicuramente i lavori che ne scaturiranno saranno anche postati sulla pagina Facebook UIC di Potenza e daremo quindi ulteriore visibilità a quello che è stato documentato durante la 2 giorni. Bene, non mi dilungo oltre e passo quindi a introdurre gli ospiti di questa puntata. Primo intervento, quello di Maria Buoncristiano, presidente UIC Basilicata.
Abbiamo pensato di mettere su questo progetto su Dante, quindi con una rete forte tra enti pubblici e associazioni abbiamo pensato di anche noi celebrare il sommo poeta. Poi le cose, diciamo, che non sono andate proprio nel verso giusto, nel senso che il Comune di Potenza ha ritenuto valido un altro progetto, ma questo ci ha dato il là per creare questo altro progetto, quindi che ha assunto un po' un'altra veste, la Scuola Incantadante. Ovviamente siamo davvero orgogliosi Perché l'Unione propone un progetto di questo tipo? Intanto perché l'associazione è presente sul nostro territorio italiano da 100 anni, in Basilicata da 70 anni, e quindi siamo molto legati al territorio e ovviamente come associazione ci occupiamo di tutte le persone con disabilità della vista, seguendole in quello che è il proprio percorso di autonomia e di vita, ma con tantissimi collegamenti con il territorio, quindi la scuola, l'università, le associazioni. E poi non potevamo noi non celebrare Dante, Dante che a suo modo è stato un rivoluzionario. Se ci pensate bene, Dante ha scritto la Divina Commedia negli anni dell'esilio, e quindi in qualche modo quello che era la difficoltà, il limite, diventa strumento, diventa risorsa, e per noi è un po' il fil rouge anche della nostra, la mission della nostra associazione. Quindi la difficoltà che diventa valore, diventa strumento di conoscenza. Altro elemento di congiunzione con Dante e la Divina Commedia è il fatto straordinario: Dante ha scritto la Divina Commedia in volgare, lo sappiamo bene, quindi questo concetto di cultura, di vicinanza alle persone, a tutte le persone, quindi con noi c'è questo legame anche di cultura per tutti, accessibilità totale, tant'è che nell'evento ci saranno anche dei nostri cantori che leggeranno dal Braille, quindi tanti i punti di contatto per un progetto a mio avviso innovativo e che doveva coinvolgere tutta la città, ma in ogni caso coinvolgerà i più giovani, gli studenti, sui quali crediamo molto e davvero li ringraziamo sin da ora per la loro partecipazione.
Introduciamo ora l'intervento del dottor Giuseppe Vinci, responsabile ufficio relazioni con il pubblico del Polo Bibliotecario di Potenza e anche giornalista. Lui nel suo intervento ci parlerà, diciamo, del ruolo principale del Polo in relazione ad attività di tipo culturale come questa e anche del piccolo spazio dedicato proprio al tema.
Il Polo Bibliotecario di Potenza è il primo esempio in Italia di integrazione funzionale di due grandi istituzioni culturali, cioè della Biblioteca Provinciale di Potenza e della Biblioteca Nazionale di Potenza. In questa struttura in realtà abbiamo messo insieme due biblioteche, una biblioteca storica che ha più di un secolo di vita. Per quanto ci riguarda, appena la dottoressa Buoncristiano De Luigi ci chiese l'adesione a questo progetto, la scuola incanta Dante, soprattutto chiedendoci di mettere a disposizione la nostra biblioteca, ma in particolar modo la nostra sala conferenze, una sala multimediale che abbiamo ancora non inaugurato per la verità, ma siamo in un periodo di pandemia, abbiamo avviato le attività, in realtà non abbiamo però ancora così inaugurato la Biblioteca Nazionale. Voglio dirvi però che in quest'anno, che è l'anno appunto dedicato a Dante, noi siamo già partiti proprio dal 25 marzo, in occasione proprio della giornata nazionale dedicata al sommo poeta, che gli studiosi riconoscono come inizio del viaggio nell'aldilà della Divina Commedia, e che quest'anno assume particolare rilevanza perché ricorre il 700° anniversario della morte di Dante. In quell'occasione che cosa facemmo? Eravamo in pieno lockdown, allora insieme alla sezione di Potenza della Dante Alighieri organizzammo proprio una diretta Facebook alla quale chiunque poteva partecipare. Ecco, abbiamo, come dicevo, quindi intitolato allora, riprendendo anche noi una frase celebre di Dante, la frase che è la celebre terzina del 26° canto dell'Inferno, nella quale Dante descrive il suo incontro con l'eroe greco Ulisse, quando dice: «Considerate la vostra semenza, fatti non foste a viver come bruti, ma per seguire virtute e conoscenza, che è un po' la sintesi del profondo pensiero di Dante, il quale considerava la ricerca e il conseguimento delle virtù e della conoscenza, cioè del sapere trascendente, la vera ragione dell'esistenza umana, per un antefatto però quasi storico della stessa Biblioteca Nazionale. Infatti, perché dico un antefatto? Perché in occasione del riconoscimento dell'autonomia nel giugno del 1984 e della sua successiva inaugurazione avvenuta l'8 dicembre dell'85, proprio della Biblioteca Nazionale di Potenza, che sottolinea è l'ottava Biblioteca Nazionale italiana, nella sua prima sede, che era ancora allocata in un'ala del seminario maggiore interdiocesano di Basilicata di Viale Marconi, quindi non eravamo nemmeno ancora arrivati a Via del Gallitello, il direttore di allora fece appendere nella sala cataloghi dell'istituto una pergamena riportante proprio questa celebre frase. Ecco perché poi l'abbiamo ripresa.
Ascoltiamo invece adesso Stefania De Toma e diciamo l'origine di questa costituzione di rete culturale partecipata che è nata quasi per caso per volontà di semplici appassionati ed esperti cantori.
L'esempio di Dante, che nell'esilio ha realizzato forse l'opera più importante di letteratura al mondo, è il limite che diventa una risorsa per noi tutti. Ricordiamo che le prime celebrazioni di questo anniversario dantesco nel 2021 fino a qualche mese fa sono avvenute online, sul web, e invece ci troviamo a questa condivisione in presenza, all'aperto, sì, ma forse ancora più bello, sotto il cielo. In un certo senso ringrazio tutti perché, ecco, la genesi di questa iniziativa in realtà va un po' lontano, va lontanissimo, però nel nostro piccolo, a partire da Matera, in realtà è cominciata 6 anni fa ormai, nel 2015, era un altro anniversario dantesco, e con una briciola che è diventata una valanga e che a me personalmente ha arricchito tantissimo la vita. Ne è una prova oggi pomeriggio, vedo in video già qui il professor Gargano, ma anche queste nuove amicizie che sono nate con voi della scuola, della biblioteca, con lui C di Potenza, ma anche in realtà di tutta Italia. Ecco, quell'esperienza di 6 anni fa che chiamammo Matera Incanta Dante, con un popolo di cantori che all'epoca furono 453, fra donne, bambini, gli anziani che un tempo sapevano a memoria la Divina Commedia, pur magari avendo la licenza elementare soltanto, è stata vissuta da noi in 3 giorni, in realtà in alcuni mesi, in 3 luoghi che a Matera evocavano le cantiche della Divina Commedia, in 3 giorni diversi, in orari diversi, ha creato una magia straordinaria, soprattutto per i risultati che ha creato, i risultati che ha prodotto, che sono quelli che probabilmente avrebbe voluto Dante. Dante scrisse la Divina Commedia in volgare perché dovesse arrivare a tutti, illuminare i cuori, infervorare le menti, indurre in libertà. Quello che abbiamo portato, veramente facendo inzuppare la gente di tutti i tipi, di tutte le età, di tutti i livelli culturali, della Divina Commedia, quindi non affidando solo un fogliettino e facendo imparare dei versi, ma facendo loro immagazzinare il messaggio di Dante, ha prodotto poi nel tempo tanti lettori, ad esempio. Tanta gente che magari non prendeva, sapete, l'Italia è un paese dove purtroppo si legge ancora poco, e invece tanta gente si è appassionata alla lettura ad alta voce magari in famiglia. Io so di coppie che abitualmente hanno continuato a leggere insieme, avevano letto insieme Dante. Ecco, questo seme piantato all'epoca a Matera poi ha avuto dei seguiti con grande fatica, ma anche con grande bellezza, in altre città. A Martina Franca furono Matera Incantadante andò a Martina Franca e furono 750 cantori, addirittura con la filodiffusione in tutta la città. Poi l'ho portata nell'altra mia città che è Trani, quindi immaginate il canto di Ulisse in riva al mare per la prima volta. Ci sono state il canto dove compare Manfredi, biondo, bello e di gentile aspetto, letto proprio davanti al castello Svevo dove Manfredi si sposò. Poi c'è stata un'interruzione perché queste cose costano veramente tanta fatica. Certo. Adesso vedere che non ci siamo arresi di fronte al tentativo di farlo a Potenza, come ha detto Maria all'inizio, ma ricominciamo dalla scuola, veramente mi riempie di gioia. È una possibilità di dimostrare, come ci racconterà meglio il professor Gargano, quanto Dante sia attuale, sia vivo anche oggi, sia necessariamente da rendere ancora più vivo e da portare i ragazzi nella maniera giusta. Ovviamente non è una critica ai docenti che per generazioni l'hanno magari portato avanti in maniera un po' tradizionale. Questo evolvere nei tempi e nella comunicazione ci fa capire quanto Dante faccia parte della nostra vita. Un'altra cosa che voglio sottolineare è la professoressa Caivano ha parlato di Vittorio Sermonti. Quando noi partimmo con il lancio a giugno di Matera Incantadante, che poi sarebbe venuto a ottobre, io vissi la magia di essere contattata da personaggi insomma molto, molto importanti, il professor Sabatini, io non vi dico, mi arrivavano le telefonate più emozionanti, ma quella più emozionante di tutti, che io porterò sempre dentro di me e vorrei riportarvi per sottolineare quanto sia prezioso, anche in piccolo, quello che stiamo per fare venerdì e sabato, è una telefonata di 21 minuti con il professor Vittorio Sermonti, che io avevo nel cuore da almeno 10 anni prima, perché per caso ne avevo sentito declamare proprio il quinto dell'Inferno, quello di Paolo e Francesca, alla radio. Per me Dante era il Dante scolastico, fermato lì, ero pure brava a scuola, sapevo le cose, ma insomma niente di che. Invece io sentì questa lettura che, a differenza di quelle un po' teatrali che non avevo neanche troppo amato, di Gassman, Carmelo Bene, che lo facevano sentire ancora più distante, io sentì questa lettura come una carezza, pur parlando dell'Inferno. E io cominciai da allora a innamorarmi di un Dante sentendolo più vicino a noi. Poi quando arrivai e vidi il cielo stellato sui sassi di Matera, arrivai a Matera, fu il colpo di grazia e da quel momento sognai la lettura della Divina Commedia lì, in tempi non sospetti di Benigni. Vittorio Sermonti mi disse: dottoressa, se avessi avuto 10 anni di meno, di lì a, forse l'anno successivo morì, avremmo fatto i fuochi d'artificio. Quando sentì tutto questo, quindi io credo che abbiamo anche questa benedizione, diciamola così, non solo di Dante ma anche di chi Dante l'ha divulgato e amato tanto, come il professor Sermonti. 30 secondi, sì. È una cosa che sta riscontrando molto successo, è un'iniziativa di Radio Slash, la radio dell'Unione, sì, Ciechi ufficiale, che trasmette da Roma da aprile. Ogni 3 volte alla settimana viene trasmesso, il lunedì, il venerdì e il sabato, viene trasmesso una sorta di podcast di tutti i canti della Divina Commedia. Nella prima parte c'è un riassunto, così per orientarci, detto da me, insomma, umilmente, come e poi a cui segue poi la lettura di un'opera straordinaria che il professor Gargano, che parlerà dopo di me, ha realizzato, un'opera mastodontica, cioè la traduzione in prosa di tutta la Divina Commedia, che ci consente oltretutto di godere di più, in una comprensione più semplice, proprio del suono della Divina Commedia che ha voluto Dante.
Eccolo il Deus ex machina di questa iniziativa, che con il suo lavoro di anni ormai cerca in tutta Italia di diffondere, come dicevamo, una lettura alternativa a quella dantesca. Alternativa perché per certi versi l'impronta della scuola tende a dare un'interpretazione dantesca un po' troppo tradizionale, diciamo così. E il professor Gargano cerca di andare un po' a fondo all'aspetto letterale, dandoci degli spiragli, no? Delle interpretazioni che vanno un po' oltre la convenzione, e lo fa in un modo davvero speciale.
Le contaminazioni linguistiche, ciò che la lingua di Dante ha portato alle singole parlate d'Italia e ciò che le parlate d'Italia hanno dato alla lingua nazionale, questo scambio reciproco, anche perché la lingua di Dante è una lingua meticcia, pluristilistica, plurilinguistica, diceva Contini. È una lingua meticcia perché è una lingua fatta di contaminazioni, è una lingua inclusiva, dove anche le cosiddette parolacce trovano posto e trovano la loro bellezza, a differenza della lingua selettiva, razzista, pulita, ma di plastica, di Francesco Petrarca. Questa è la tesi che porto. Io odio Petrarca perché è pulito, ma è falso, non è autentico, è di plastica. E poi perché era invidioso nei confronti di Dante, poi più tardi spiego perché fosse invidioso, noioso, petaloso, stronzoso, copioso, tutto ciò che è inoso. E allora le contaminazioni linguistiche lì a Firenze mi hanno chiesto, proprio per far vedere questo scambio bidirezionale tra la lingua nazionale e le parlate regionali e viceversa, di tradurre in dialetto fiorentino, il mio dialetto fiorentino, perché non so se è capito dal mio accento che vengo da Firenze, no? Allora, nel mio dialetto fiorentino, simil barese, i primi 9 versi della commedia. Li ricordate tutti? Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita, punto. Ai, quanto a dir qual era e cosa dura sta selva selvaggia e aspreforte, che nel pensiero rinnova la paura, punto. Tant'è amara che poco più morte, ma per trattare del ben che vi trovai dirò dell'altre cose che vi ho scorte, punto. Guardate, la commedia ha più di 3.700 periodi. Di questi, 2.152 si chiudono in una terzina, 774 in 2 terzine, cioè sono tweet prima di Twitter, post prima di Facebook, perché coincide esattamente il metro, la terzina, col pensiero. È una scrittura veloce, arguta, fulminante di Dante. Con l'invenzione della catena rimica il racconto va avanti. Io ho tradotto in simil barese questi 9 versi che adesso vi faccio ascoltare, rispettando questa fulminità, questa rapidità, questo andamento rapidissimo, fulminante. Mezzo fu già fuggito della vita nostra, ma chi abita in un bosco scuro scuro, che ha la via dretta, ieri tutto nascosto, punto, punto. Ah, quando dice c'è cosa eri, è cosa tu? Su bosco selvaggio e cinde spin, che ha scritto per sé, repiglia la pavù, punto. I tweet fulminanti. Tant'è amare, camere, ieri vicino, in Dante, per trattare di un bene cavacchiato, e gli dice tutte le altre cose, gran e piccino, punto.
L'accento fiorentino è perfetto.
Quello fiorentino è perfetto. Se mi avesse ascoltato Manzoni, che odio lo stesso, avrebbe detto imitate questa bella lingua del bel parlare fiorentin barese. Allora, molti studiosi si chiedono, cara Daniele, se Dante abbia fatto o no il viaggio a Parigi, perché nel decimo canto del Paradiso Dante cita Sigeri. Lì nel decimo canto sta lui e Beatrice al centro, danzano intorno a lui una corona di anni. C'è una canzone nel mio libro Dante Pop Rock di Gianluca Grignani, Destinazione Paradiso. Poi sì, Paradiso, si ferma la canzone, si ferma il canto, la danza, Tommaso d'Aquino presenta gli altri, dice pensiamo da me questo più importante, Tommaso, l'uno, l'altro, per arrivare all'ultimo, lontano da Tommaso, una novantina di versi. Ma Dante ha detto una corona di anime, quindi questa corona significa che se noi facessimo chiudere il cerchio, l'ultimo, sapete chi è? un certo Sigeri, che quindi va a finire accanto a Tommaso. Sigeri e Tommaso in vita litigarono tutta la vita, si scomunicarono a vicenda. E allora Dante cosa ci vuol dire qui? Che ciò che qui sembra lontano, devi cambiare il punto di vista e allora puoi capire anche le opinioni degli altri. Sigeri veniva dall'averoismo, cioè da quella corrente cattolica incline al dialogo con l'Islam. Pensate quanto sia moderno. Papa Francesco pochi mesi fa ha fatto il viaggio profetico, pericoloso nella terra di Abramo, e ha abbracciato l'imam. Quindi, siccome in quel canto Dante mette l'indirizzo dove Sigeri a Parigi, in Vico degli Strami, teneva la sua lezione, tutta che stanno a studiare da un sacco di secoli, è andato, non è andato, non lo so. Di certo è venuto a Bari, e ve lo dimostro. Nel canto decimo dell'Inferno, il canto di Farinata degli Uberti, che qua non si chiama Farinata, si chiamava Manente degli Uberti, siccome era goloso di questa farina di ceci, questo tipo di focaccia bianca, lo chiamavano Farinata. E allora, mentre Dante e Virgilio camminano, Farinata sente l'accento simil barese di Dante e gli dice: ferma, 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 o tosco che vivo te vai per la città del fuoco, ferma tu, parla come se voi trovaste, che ne so, a Torino un paesano, dice: paesano, che dobbiamo parlare. E quindi si ferma lì e accade, io non sono nel centro storico qui di Potenza, ma a Bari, se voi entraste nel centro storico, a parte che sta quella vecchia che fece finta di fare le requiete, ma qua sta aspettando voi, che vi fa questa domanda: giovane, a chi appartieni? Cioè, giovane, a chi appartieni? Chi sono tuo padre, tua mamma? Chi sono i genitori tuoi? La prima domanda che Farinata fa a Dante è: giovane, chi fuori i maggiori tuoi? Chissà, cioè, ti fai la stessa domanda, chi sono i tuoi antenati? Primo elemento. Secondo, quando Dante dice, a parte il fatto che, ma vi dico una cosa più leggera, che Farinata degli Uberti era il capo dei ghibellini, a Firenze erano stati sconfitti i ghibellini, stavano soli i guelfi, ma in politica, voi sapete che in politica, non si, anche tra amici, un partito unico, s'arragano, no? E si separarono, tra bianchi e neri. Dante era guelfo bianco, la moglie, Gemma Donati, era guelfo nero. I Donati erano potentissimi neri, i capi dei neri. Ora, cara Maria, a questo matrimonio non si doveva fare, perché dal matrimonio tra Dante guelfo bianco e Gemma guelfo nero sono nati i primi bianconeri della storia calcistica italiana. Una sciagura! E quest'anno, che è l'anno di Dante, sono shot, la Juve va male perché c'è la maledizione di Dante. Secondo elemento della baresità: quando Dante dice chi è, e Farinata ha capito che quella di Dante è una nobiltà inferiore rispetto alla sua, fa ciò che succede a Babar. Cosa fa un delinquente? Si gonfia e dice: fa l'imbonimento, mo te denuto, cioè, gli vuol dar mazzate. E infatti Dante da sotto dice: oi, stai qua, è vero che ci avete dato mazzate più volte, però noi siamo tornati a Firenze. Terzo elemento della baresità: credimi, quando Virgilio capisce che quello è un politico importante, lo spinge, dice: va a palco, va a palco. Non so qui, ma a Bari, se uno c'ha un problema vuole andare a parlare col sindaco, a parte che va a palco Savinucci, che diciamo non è proprio il sindaco, allora va a parlare col sindaco. Chi ti porta dal sindaco? Ti dice: Giovino, non è che amo tassit, mi ti parla, parla picche e parla pulito, cioè due cose, c'ho sto problema, e va te. No, parla poco e parla pulito. Farinata sta lì, Virgilio lo spinge ad andare a parlare e gli dice: giovane, le tue parole sien conte. Con le parole, non è che molto da fare tutto il ragionamento. Allora, nel 1304 Dante era caduto in un giro di usura. Può capitare, aveva preso i soldi a Strozzi e cade nel giro. O chiama il fratello piccolo di Dante, il padre si era risposato, rimasto vedovo, ebbe due figli, una femminuccia e questo Francesco. Francesco aveva una decina d'anni meno di Dante, era il fratello piccolo. Lo chiamò e disse: senti Frangè, c'ho problemi così così così. Allora Frangè dice: ma si creti, perché Francesco faceva lo stesso mestiere del padre di Dante, l'usuraio. Come dici, creti, va a pigli i soldi, venivi da me, facevo sconto, cioè si è andato a prendere i soldi in prestito all'altro, te li davo io a mezz'altro. Vabbè, ad ogni modo, dove stai? dice sto a Bologna, cioè. Allora dice, ci vediamo, questo che vi sto raccontando è tutto vero perché ho trovato questi documenti all'archivio di Stato di Bologna, il notaio presso il quale gli Alighieri poggiavano i soldi si chiamava Enrichetto delle Querce. Ora, presso questo stesso notaio metteva i soldi un commerciante di olio della provincia di Bari, Minguccio da Medogno, Modugno vicino Bari, Minguccio da Medogno, mercatante d'olio con la nobilissima città di Bologna. Lì conosce Dante, perché mette i soldi per Minguccio per liberare Dante. E allora, parlando con lui, dice, ma tu Minguccio, che c'hai proprio in questo dialetto fiorentino stretto, dice, ma tu la storia, perché Minguccio aveva un magazzino pure a Rimini, dice, ma tu la storia di quei due cognati di Rimini la conosci? Dice, no, dimmela tu. Allora Dante racconta la storia di Paolo e Francesca. Francesca è nata in una nobile famiglia, quindi cosa hanno fatto? Appena nasce l'hanno promessa sposa al figlio del marchese vicino, perché come dice Mabar, l'ha rubato, la roba nostra, aumenta la roba, facevano un bel matrimonio, quindi non aveva colpe. Certo, non ci pensò che questo promesso sposo si chiamava Cianciotto, in romagnolo Cianciotto significa cioè, quindi qualcosa tutto a posto nella ieratrencus. Allora, ma sa, l'amore così cresce, va in età da marito e va lì, e in effetti lì cosa trova? Trova che il marito Cianciotto è vecchio e zuepi e bro, e allora Male Sciagur non sta da solo perché aveva un fratello buono, giovane, si chiamava Paolo. Ora lui si occupava di politica e la Francesca c'era, diceva Paolucci, Paolucci facciamo una passeggiata, e facciamo la passeggiata il giorno dopo, dice Paolo compriamo un gelato, perché anche allora mica solo quest'anno la Algida ha fatto tre gelati su Dante, Inferno, Purgatorio, Paradiso, no, purtroppo faccio gelato, cattiamo gelato. Il quarto, il terzo giorno dice Paolo compriamo la focaccia, perché a gradare la focaccia è migliore di quel di Bari, dice cattiamo la focaccia, cattiamo la focaccia. Il quarto giorno commette l'errore Francesca, perché Francesca dice a Paolo, Paolo leggiamo un libro
comprato dalla
Ubi. E questo è l'errore, perché avrebbero potuto comprare e leggere il Vangelo di San Giovanni, i fioretti di San Francesco. No, cosa vanno a leggere? La storia dell'Angelotto e Ginevra, cioè la storia dei due sfortunati come loro. E quindi è ovvio che qui è commesso l'errore, il peccato, perché poi a un certo punto, quando leggemmo del disiato riso, la bocca mi baciò tutto tremante. Quel giorno più non leggemmo avanza, ma non qui, è ovvio. Allora, su questo tremante, Carmelina, molti colleghi miei hanno discusso, dice, ma cosa significa tremante? Titubante? C'è titubante, dico io. Quindi è 4 mesi che si voleva venire in guerra dalla canna. C'è quel titubante, titubante. Oppure dice, forse morbo di Parkinson. No, il marito era vecchio. Paolucci era sano, giovane, bello, forte. E allora... quelli facevano questa domanda, dice mordimi tutto, a me dunque, mordimi tutto, la bocca mi baciò tutto tremante. E quindi quel giorno più no. Ora, se noi leggessimo in verticale la commedia, perché la commedia come un libro qualsiasi si può leggere, posso lì fare un vocabolario, si può leggere dalla prima all'ultima pagina, oppure anche la commedia, sono quasi 15.000 versi, ma se noi dal quinto dell'inferno di Dante saltassimo al nono del paradiso, che è il terzo cielo, Luna, Mercurio e Venere, è il cielo degli spiriti amanti, quelli che Dante chiama i folli amanti. Ora, ce ne sono tre lì, tre santi. Una si chiama Cunizza, l'altro Folco o Folchetto, il terzo Raab, la terza santa è Raab. Cunizza visse una trentina d'anni prima di Dante, era la sorella del principe Ezzelino da Romano. Cunizza ebbe 5 matrimoni e una quarantina di amanti, son proprio da nulita Wald che proprio non si capisce, e sta in paradiso. Folco in gioventù scrisse poesie erotiche, ma poesie erotiche spinte, non sciocche. Raab, se prendete una Bibbia qua, lo potete verificare, Raab ne parla la Bibbia, è la prostituta di Gerico che aprì le porte a Giosuè. Giosuè non riusciva a conquistare la città di Gerico, mandò due agenzie segrete, quel se li tenne una notte, poi la dia dopo, dice ma c'è quelli da me, la porta, dice, a te Giosuè, gli apre la porta, quindi aprono la corda ed è. Allora, quando parlano con Dante, Cunizza dice: noi qua non ci pentiamo di nulla, siamo felici, siamo contenti, nella vita non abbiamo fatto nulla di male, perché è stato il vento di questa stella che ha influenzato noi, il vento di sto cielo ha influenzato il vento. Ricordate la parola vento. Nel 1963-64 Pasolini stava girando un piccolo film, Cosa sono le nuvole, con Totoni, Netto Davoli, eccetera. In quel film scrisse Pasolini il testo di una canzone intitolato Tutto il mio folle amore. La fece cantare nel film da un giovanissimo Domenico Modugno, che faceva Domenico Modugno. Due anni fa Salvatore, nel film Tutto il mio folle amore, ha utilizzato sia il titolo del film sia la canzone. E cosa dice questa canzone? Bellissima, di Domenico Modugno, ascoltatela stanotte. Il vento lo soffia, il nostro amore lo soffia, il cielo lo soffia, questo vento. Se andaste a guardare il canto di Paolo e Francesca, nella parte in cui parla Francesca per autogiustificarsi, dice 4 volte la parola vento, cioè tenta amor che nulla amato, amar perdono significa l'amore non perdona a chi è amato di essere riamato. Cioè, io vedo una bella femme, ti amo, lei è costretta a dire anche a me, anch'io. Questa dice la teoria, ma non va che si inverva, nella vita non funziona così. Però diciamo che, vabbè, scrivitelo sto fatto, non funziona così. Quindi, allora quella dice, io sono nata a Bonn, cioè ci posso fare, quella si è innamorata di me, la bella persona che mi fu tolta. Quindi quella mi ha detto, mio cognato ha detto ti amo, io che dovevo dire, anch'io, capito? È una legge d'amore che è stabilita, amor che nulla amata, amor perdona. Nel libro c'è la canzone di Jovanotti che ha preso questo verso tanti anni fa. Quindi tentò di giustificarsi. Allora Dante chiede a Minguccio, tu i due cognati dove li metti? Perché Cunizza l'abbiamo messo in paradiso, guadamante, cioè una cosa che non si capisce. Questi due per un bacetto, perché cianciotto, zue, però voi li accedete tutti e due, cioè non è che per un bacetto li uccise entrambi. Quindi dice, tu dove li metteresti? Minguccio si fa una risata e dice, ma come? L'hai scritto tu, Messer Durante. Hai scritto 4 volte la parola vento, 1 volta la parola bufera. Sai, caro messere, come diciamo a bar, di questi due che per un bacetto sono fatti uccidere, sono tutto il mondo vento, addormenti, ma lascialo giù nell'inferno. Ora, Dante si è commosso dinanzi all'amore di questi due, tant'è che è svenuto. L'amore è sincero, perché come aveva scritto il teologo Andrea Cappellano nel trattato De Amore, prima di Dante, il vero amore è quello extraconiugale. Il matrimonio serve per garantire la continuità della famiglia, ma l'amore vero è quello che nasce fuori dal matrimonio. Quindi Francesca tenta di giustificarsi così, come ha fatto Cunizza. Cunizza era un fatto scientifico, Cunizza stava provando 40, quando andava, poi dice, vediamo l'amore vero dove sta. E non lo trova, poverino, sta sfortunato, quindi ne ha provato 3 quarantini. Allora, Dante lì in realtà sta condannando non loro due. Per capire cosa sta condannando Dante, dobbiamo leggere il canto precedente, quello nel quale c'è il canone delle letture. Nel canto precedente, il quarto, Dante incontra Omero, Orazio, Ovidio, Lucano, Virgilio che è appena arrivato con lui, e poi fa un selfie. Clic, e fui sesto, franco tanto senno, scatta se stesso. E allora il canone delle letture, secondo Dante, sono quei 5 che ha detto, più della letteratura contemporanea, la letteratura delle virtù. Lo ha già scritto se stesso, non è un atto di superbia. La letteratura che tratta le virtù, lo aveva già scritto nel De Vulgari Eloquentia. Quindi ciò che sta condannando lì è la letteratura cortese, quella leggera, oggi diremmo quella alla Fabio Volo, sono libri da scrivere, speriamo che qui non ce ne sta, cioè uno degli ultimi libri, lo so che stai, si vende pure, uno degli ultimi libri, stai scritto un ring, e dice poi continua tu. E te adesso 15 euro a tempo scrivi lì, a cazzo non qua dentro, quando accendete, ma la speech show. Cioè, che modi sono? Allora, la letteratura a schiena dritta, perché Dante dice nel terzo della Io odio Petrarca con tutto il cuore, perché Petrarca era noioso, spettacoloso, stronzoso, eccetera, eccetera. Allora perché? Quello si metteva davanti allo specchio e diceva: specchio, specchio, chi è il poeta più bello, bravo del reale? E lo specchio diceva: Dante. Come? Dante. Allora, nel De Vita Solitaria scrisse: visse bene chi bene si nascose. E ci volevi tu che dici? Usa prima tu che chi non si schiera vive bene, chi si nasconde vive bene, come diceva Firenze, chi si fa il cazzo su vedo buco. È certo che è così. Se stai alla finestra a criticare, lì c'è un buco, là non funziona, doni della luce a sé, vieni tutto, vieni a fare il sindaco, vieni a fare il direttore qua della UBIC a Potenza, ottima libreria accogliente, inclusiva e tutto, poi ci stanno pure i libri miei, no? Allora, perfetto, quindi vieni tu, sporcati le mani, avrebbe detto Don Lorenzo Milani. C'è sta la frente, ascoltatevi di Bruno Risas stanotte, Don Abbondio. Don Abbondio siamo tutti noi quando siamo al balcone e critichiamo.
Cari amici, anche questa puntata è terminata, ma noi ci ritroveremo sempre qui per parlare di attività e scoperte sempre nuove. Mi raccomando, continuate a seguirci.
Avete appena ascoltato 100 anni di questa Unione, programma interamente prodotto dall'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Basilicata. Hanno preso parte alla trasmissione Angelo Camodeca, Fabiana Sant'Angelo e Maria Buoncristiano. Realizzazione tecnica di Angelo Camodeca.